così riusciamo a casomai fare poi anche le domande e a interagire un attimo. Sono Marcella Pioli del GRIS di Torino e do prima la parola a Don Luca Carrega, che è il nostro referente di Curia, che dirà qualche cosa riguardo alla figura del GRIS, quello che intende così specificare. A lei la parola.
Grazie, buongiorno, do il benvenuto a questa mattinata. Avete sfidato le prime brume autunnali, il sonno del fine settimana, quindi siete più che meritevoli per essere qui questa mattina e noi speriamo che questa giornata di studi vi sia di aiuto, possa offrire degli spunti interessanti. Io sono qui con più funzioni in realtà, non come capita spesso ormai ai sacerdoti di rivestire più incarichi. Sono direttore dell'Ufficio di Pastorale della Cultura e quindi l'opera compiuta dal GRIS è attinente a questo ambito di servizio, quindi siamo ben contenti che dentro la nostra diocesi ci sia qualcuno che si occupa di sensibilizzare le persone. In modo particolare l'opera instancabile della dottoressa Pioli è proprio quella di sensibilizzare i referenti pastorali, appunto in modo particolare i parroci, ma lei sa benissimo per esperienza che non è facile mettere il sale sulla coda ai parroci, e adesso che non lo sono più posso dirlo. Quindi, certamente questa è un'iniziativa lodevole, meritevole, grazie, che purtroppo tanto spesso capita anche in mezzo a tante altre iniziative che vengono richieste ai poveri parroci, che non voglio certo denigrare, e quindi comprendo benissimo anche la difficoltà, ma il fatto anche che non siamo una massa questa mattina la dice lunga, proprio perché le proposte che vengono fatte sono tante, quindi non è che ci dobbiamo basare semplicemente sui numeri, ma essere contenti di quello che riusciamo a raccogliere come sensibilizzazione. In realtà io vorrei dire anche qualcosina, visto che ho anche tra gli incarichi, forse il principale è quello di essere un docente nella facoltà teologica qui di Torino di Sacra Scrittura, in modo particolare di Nuovo Testamento. Allora vorrei offrire anche un po' a voi lo spunto per questa mattinata di lavori su questo argomento. Noi facciamo questa giornata di studio sulla preservazione della fede e sui rischi delle deviazioni, che giunge alla conclusione dell'anno della fede indetto dal Papa Emerito Benedetto XVI. Allora, la Chiesa è consapevole di possedere un bene prezioso, un deposito, quello che l'Apostolo Paolo invita a custodire con l'aiuto dello Spirito Santo, dice Paolo nella seconda lettera a Timoteo 1,14. Allora, per questo motivo non è sufficiente crogiolarsi nella contemplazione di questo tesoro. Occorre valorizzarlo e occorre difenderlo, attuando gli strumenti necessari perché si possa rimanere all'interno della retta fede e trasmettere integro alle generazioni successive questo bene prezioso, secondo la formula riportata ancora dallo stesso Paolo in due circostanze della prima lettera ai Corinzi: vi trasmetto quello che a mia volta ho ricevuto. Allora, introdurre questo convegno che analizza la trasmissione corretta della fede e le conseguenze negative del crearsi di gruppi che mettono a repentaglio e l'ortodossia e il benessere dei credenti impone innanzitutto una riflessione di carattere storico che deve essere portata avanti con tutta onestà. Ci chiediamo: la Chiesa è mai stata una setta? Non intendo ovviamente entrare nella complessa questione delle origini del cristianesimo e della fedeltà presunta o tradita rispetto al suo fondatore, Gesù di Nazaret, da parte dei suoi successori. Mi preme soltanto offrire qualche breve spunto a partire dalle testimonianze più antiche che sono raccolte in quel corpo di scritti che porta il nome di Nuovo Testamento. In effetti, il modo in cui nasce e si sviluppa il movimento di Gesù di Nazaret può essere accostato a quello di una setta. I discepoli del Rabbì Galilaico appaiono come una frangia marginale della religione giudaica che a quel tempo, nel primo secolo d.C., vanta milioni di aderenti nell'impero romano, alcuni in patria, alcuni nella diaspora. La somiglianza con questa matrice è così forte che ancora attorno al 50 d.C. il bando che allontana tutti i giudei da Roma non pare fare distinzione tra quelli ortodossi e quelli che hanno riconosciuto come Messia un certo Cristo. Alcuni ritengono che successivamente le persecuzioni si sarebbero abbattute sui cristiani piuttosto che sugli ebrei, proprio perché questi erano visti come una setta e quelli invece come una religione o come una nazione, in greco un etnos. Ci sono due fattori che probabilmente hanno influito su questo giudizio. Il primo è dato dalla maggiore anzianità della religione giudaica, che le ha permesso di ottenere una serie di riconoscimenti da parte dell'autorità romana, utili a evitare l'accusa di cospirazione contro lo Stato. Il secondo, invece, è costituito dalla dimensione domestica del culto cristiano, che in origine non dispone di luoghi pubblici per tenere le proprie assemblee e quindi alimenta una serie di dicerie che accompagnano tipicamente i culti privati che non possono essere controllati dall'esterno. Ma al di là di quella che fu la percezione dall'esterno, come vedevano se stessi i credenti? Se una delle caratteristiche principali di una setta è l'autoreferenzialità e la chiusura ai rapporti con il mondo estraneo, è davvero difficile applicare questa etichetta ai seguaci di Gesù. La testimonianza portata dai Vangeli canonici è uniforme nell'escludere qualsiasi barriera etnica all'inclusione nel popolo dei salvati. Anzi, i passi in cui si afferma esplicitamente l'universalità della salvezza sono piuttosto numerosi. Due casi emblematici. Il Vangelo di Matteo, quello che sarebbe più settario dei quattro nel presentare la figura di Gesù legata in maniera significativa al popolo giudaico, al punto di limitare la missione dei discepoli e le pecorelle perdute della casa di Israele, si conclude con un mandato missionario da parte del risorto che invita a fare discepole tutte le nazioni. Quanto al Vangelo di Luca, troviamo una genealogia di Gesù che viene fatta risalire direttamente ad Adamo, un chiaro indizio della concezione universalistica della salvezza dell'Evangelista, poiché da Adamo discendono tutti gli uomini, non solo quelli appartenenti al popolo eletto. Questo concetto si trova poi sottinteso anche nell'episodio della comparsa del precursore Giovanni Battista, che attualizza l'annuncio del profeta Isaia, secondo cui tutti gli uomini vedranno la salvezza di Dio. Tutti. Questa dimensione di apertura non è limitata soltanto alle barriere etniche e geografiche, ma si presenta anche come un superamento di quelle divisioni sociali e religiose che caratterizzano il tempo di Gesù. Tutto il suo ministero si presenta scandaloso agli occhi delle autorità religiose, in quanto non tiene conto dell'impurità connessa a pubblicani, peccatori, prostitute, lebbrosi, eccetera. L'esempio del Maestro diventerà vincolante anche per i suoi seguaci. Si noti che nello stesso periodo la comunità di Esseni che occupava il sito di Qumran per protestare contro la contaminazione del Tempio di Gerusalemme aveva elaborato un manuale di disciplina ad uso interno che restringeva le già severe norme di purità delle scritture ebraiche e conferiva al proprio movimento la classica fisionomia settaria. La scelta di Gesù e del suo movimento, quindi, non è frutto della temperie del momento. È una direzione che va contro un irrigidimento dei fattori di identità del giudaismo che sfocerà nella sanguinosa e nefasta rivolta contro Roma. Certamente anche i cristiani dovranno imparare presto a gestire il dissenso al loro interno e le testimonianze delle lettere pastorali attribuite a Paolo e delle lettere giovannee riflettono in maniera evidente un clima di accuse reciproche che presto porteranno purtroppo a scissioni all'interno delle comunità e alla nascita di gruppi gnostici o variamente caratterizzati da forme di rigorismo ascetico. In un primo momento la soluzione di questi conflitti appare molto problematica, perché tutti in un modo o nell'altro cercano di riallacciarsi alla tradizione di Gesù, enfatizzando alcuni aspetti ed eliminandone altri. Anche solo all'interno dei Vangeli canonici si possono scorgere differenti posizioni non del tutto conciliabili tra di loro. A Abbiamo per esempio il Vangelo di Matteo che sottolinea molto l'agire pratico e fa consistere il giudizio finale nell'esecuzione o meno di opere di misericordia verso i bisognosi. Avete fatto, non avete fatto. Luca invece, pur imitando la pratica della carità, riporta un detto di Gesù secondo cui, quando si è fatto tutto quello che si doveva fare, si rimane dei servi inutili, che non possono rivendicare nulla da Dio come ricompensa. Questo pluralismo di teologie in competizione tra loro rischiava di marginalizzare alcuni aspetti importanti dell'insegnamento di Gesù, ma occorreva anche trovare dei canoni di valutazione per accettare o rifiutare certi punti di vista. Oltre alla necessità di risalire alla tradizione più attendibile grazie ai testimoni oculari e ai loro successori, si svilupparono anche dei criteri empirici. La prima lettera di Giovanni afferma la sostanziale identità tra l'ortodossia e l'ortoprassi, credere le cose giuste e fare le cose giuste, che significa appunto che chi ha le idee giuste riguardo a Gesù si comporta bene e viceversa, l'amore che si manifesta verso i fratelli dimostra che si possiede la vera dottrina su Gesù. È evidente, no, che questo atteggiamento pecca un po' di ingenuità. L'esperienza insegna che non sempre le due cose vanno di pari passo. Ma questo criterio è indicativo dello sforzo in atto per trovare sistemi pratici per distinguere l'ortodossia dall'eresia. Ciò che salverà la grande Chiesa da una deriva fanatica sarà la fissazione in breve tempo di un corpo di scritti canonici che preserva direttamente o per mezzo di intermediari una raccolta di detti genuini di Gesù. La garanzia della successione apostolica e la fedeltà al Vangelo sono stati nel corso dei secoli due strumenti fondamentali per salvaguardare la permanenza della Chiesa nella vera fede. La validità di questi strumenti non implica che la Chiesa debba restare sempre irremovibile nelle sue convinzioni e impermeabile agli sviluppi dei tempi, ma semplicemente che questi sono i criteri con cui deve misurarsi ogni innovazione ed essere giudicata nella sua validità o meno. Ci auguriamo che i contributi di questo incontro possano superare questo test e aiutarci a progredire nel continuo approfondimento del mistero della nostra fede. Grazie.
Allora, brevemente a me tocca prima cosa spiegare il GRIS e poi fare una rapidissima così, spiegazione del lato sociologico di questo problema, dei problemi di gruppi, di movimenti religiosi alternativi. Il GRIS è il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa che è un gruppo di laici, anche di religiosi, privato, che è stato riconosciuto dalla CEI e quindi in questa diocesi, come nelle altre diocesi dove compaiono dei GRIS, noi siamo le dipendenze della curia. Infatti la nostra sede è in un edificio della Curia di Torino. Il GRIS si propone di aiutare attraverso centri di ascolto, attraverso informazione, e questo è un momento di informazione, le persone che sono vittime di gruppi cosiddetti culti distruttivi e i loro parenti, e anche tutto quello che è inerente alla sfera dell'occulto, del mondo dell'occulto, perché sono delle problematiche che vanno in parallelo. Nell'anno della fede, come ha detto bene Don Luca Carrega, l'immagine e il problema dei gruppi settari è un problema che si riflette molto nel nostro agire e muoverci nella nostra fede quotidiana. È un modo per trasgredirla, per tradirla, per non seguirla, per metterla in discussione in modo drastico e totale. In questa società in cui noi siamo immersi, dove si nota sempre di più la secolarizzazione, la tendenza a voler razionalizzare tutto quello che ci circonda, da una parte c'è comunque il desiderio, che è un desiderio insito nell'uomo, di voler ricercare uno sbocco spirituale, in qualche modo, in modi diversi, in modi che non sono, che a volte anche sono bizzarri, vedremo poi in seguito. E il, questi soggetti, queste persone che possono appartenere a tutti i ceti sociali, non c'è cultura, non c'è istruzione che tuteli, ma solamente una fede salda tutela, che possono essere coinvolti nei momenti della loro vita in cui sono particolarmente fragili, in cui sono particolarmente vulnerabili, alla ricerca di una risoluzione rapida e facile dei loro problemi. E questi gruppi offrono questo, la possibilità di essere contattati, di ricevere dei messaggi da parte di questi gruppi, è innumerevole, da internet alla televisione, alla radio, ai mezzi di comunicazione di Spenzo Stampa, di Bepliang. Quindi questi gruppi usano tutti i canali di comunicazione possibili per poter allargare il loro mercato, il loro bacino di utenza. E poiché questa necessità è una necessità, come si dice nel mercato, che tira, è un oggetto di smercio molto richiesto, è ovvio che questo tipo di mercato è molto fiorente. Poiché c'è la tendenza adesso di voler andare a cercare tutto quello che è naturale, biologico, che appunto risolve il problema senza creare effetti collaterali, i gruppi spesso, specialmente di matrice New Age, propongono queste alternative di, non solo di terapia, ma anche di condizioni di vita, perché la possibilità di conoscere gruppi di questo genere è estremamente vario. Si va dai gruppi appunto di matrice New Age, quindi pseudo-buddista, naturista, eccetera, quelli ufologici, alle psicosette, ai gruppi che fanno un'indagine di marketing e incentivano così la vendita e favoriscono la vendita di prodotti, però in realtà fanno una sorta di proselitismo più che andare a cercare dei bei prodotti, e gruppi anche che sono cosiddetti cristiani di frangia, cioè quelli che si rifanno a dei veggenti, pseudo carismatici, che vogliono crearsi attorno un gruppo, un nucleo che li segua in modo così continuativo, promulgando delle teorie che sono contrarie alla fede cristiana. Ogni grande fede, ogni grande religione che esiste ha purtroppo i suoi gruppi settari, i suoi gruppi così fondamentalisti, ma non più che altro fondamentalisti, proprio chiusi, dall'idea proprio della setta che è separata, che contiene all'interno le sue verità assolute che non possono essere contestate, e che soprattutto in questo periodo della questa società c'è questa tendenza del passaggio tra lo pseudoscientifico e lo spirituale. Si creano delle pratiche, dei riti che all'inizio hanno uno scopo di terapeutico, e poi si fa il salto qualitativo. Questi riti servono anche per ampliare le mie conoscenze, per arrivare a un rapporto con la divinità, oppure per riuscire ad avere un rapporto, un miglioramento, far scaturire, rinascere il Dio che c'è in me. Questo è un salto, diciamo, qualitativo, che in realtà non è congruo, non è esatto, però ha il compito di ovviare e di aiutare le persone a ottenere quello che desiderano, e soprattutto è un modo per attirare il maggior numero di adepti, perché trovano la formuletta semplice per riuscire a ottenere degli obiettivi che vogliono raggiungere. Quando si trovano nei grandi stati di difficoltà, vogliono, come ho ripetuto prima, avere delle risoluzioni rapide e molto, molto semplici. Per fare un quadro proprio molto, molto semplice, molto, molto stringato di questa realtà, poiché verrà svisserata in vari modi dai relatori, direi di terminare qua per non far perdere tempo ulteriore alle persone che mi seguono e lasciare la voce poi al prossimo relatore. Vorrei solo un attimo specificare che purtroppo il dottor Adolfo Morganti non può venire perché ha avuto un lutto in famiglia e allora lo sostituisce il dottor Luca Stefano, che è psicologo e psicoterapeuta. Va bene, grazie.
Buongiorno a tutti, come detto la dottoressa, sono Stefano Luca, vengo da Roma, sono psicologo clinico, psicoterapeuta e analista transazionale. E l'argomento di oggi è estremamente importante, è importante che voi siete qui. Io ringrazio il GRIS per avermi dato l'opportunità di essere qui a parlare.
La voce è un po' più alta.
Ah, ok, sì, a parlare di questo complesso tema, non difficile, complesso tema della persuasione, della manipolazione e della criminalità, perché qui si parla di criminalità anche. E gli argomenti sono tanti e cercherò di toccare punti essenziali che caratterizzano, come dire, la manipolazione distruttiva, partendo proprio da un concetto che la dottoressa poc'anzi ha nominato, che è proprio quello della vulnerabilità psichica. Diciamo che la vulnerabilità psichica è fondamentalmente non è difficile da indicare, da individuare e da descrivere. La possiamo definire come una condizione di debolezza o di inferiorità che può rendere facilmente le persone vittime di altri, impedendo quella che è l'autodeterminazione. E l'autodeterminazione sta ad indicare ed ha a che fare con la capacità del volere, ovvero l'attitudine, la capacità di determinare autonomamente la propria condotta, la propria esistenza e di scegliere in ogni campo della propria esistenza la libertà. E come quindi esiste una capacità di intendere, la capacità del volere quindi sta nella capacità del soggetto di autodeterminarsi. Quindi nella misura in cui una persona non è capace di autodeterminarsi, quindi di scegliere la propria condotta sotto la sua responsabilità, è il momento in cui è probabile che in quella condizione di debolezza, di inferiorità, altri possono determinarlo. Quindi questo può avvenire in tutte le fasce d'età, nella preadolescenza, nell'adolescenza, negli adulti, negli anziani, e in ognuna di queste fasce d'età possono esserci determinate condizioni, situazioni psicologiche, sociali, ambientali, che possono aumentare o diminuire questa condizione. Quindi parliamo di minori, minorati psichici, anziani o tutti coloro che si trovano in una fase problematica della loro vita e soprattutto si trovano in una situazione di bisogno. Quindi la leva maggiormente importante per la manipolabilità è proprio la condizione di bisogno. Quanto più una persona è in uno stato di bisogno, e tanto più qualcuno gli fa credere che può soddisfare quel bisogno subito e nel migliore dei modi, tanto più è vulnerabile. Adesso, attenzione, non è che è un problema trovarsi nella situazione di bisogno, perché noi siamo esseri umani, è molto semplice. Quindi non è chi è nel bisogno che ha qualche mancanza, che noi siamo limitati e chiediamo aiuto, e va bene. Il problema qui è chi si approfitta di questo. Soprattutto avviene in altre situazioni, quando qualcuno non sa cosa vuole, tanto più sarà facile vittima di altri, che sanno come e perché manipolarlo. Quindi una maggiore vulnerabilità psichica è stata osservata in soggetti che non hanno un modello di riferimento chiaro, fornito in primis dalla famiglia, poi dalla scuola e dalla società più vasta. E il rapporto tra il soggetto psichicamente vulnerabile ed il manipolatore spesso viene indicato con il termine plagio. Quindi una persona sana è una persona che cresce, che è orientata ad essere se stesso, verso l'autodeterminazione. La vulnerabilità psichica sono quelle predisposizioni che impediscono l'autodeterminazione. Adesso avviciniamoci a quello che avviene nel momento in cui si vuole, come dire, persuadere una persona. La persuasione, il termine persuasione noi lo troviamo nel linguaggio comune ogni giorno, proprio lo sentiamo nominare, lo troviamo in tantissime discipline, la sociologia, la psichiatria, possiamo elencare tantissime. E la persuasione ha come, diciamo, finalità una sorta di controllo sociale, una modificazione di qualcosa rispetto a prima, di una posizione originaria. È un'assunzione di atteggiamenti o comportamenti diversi da quelli originari. La persuasione è esplicita, a differenza della manipolazione, che è implicita, nascosta, falsa e pericolosa. Altri concetti sono stati avvicinati alla persuasione, come la dissuasione e la conferma. In tutti i casi di persuasione, un soggetto modifica qualcosa dentro di sé, quindi qualcosa rispetto a prima è cambiato. Vabbè, sì, io giusto ecco per mostrare. Quindi il persuadere esclude la minaccia, il ricatto, l'appello alla pietà o la cieca fiducia. Se si deve ricorrere a questi espedienti, vuol dire che la persuasione non basta, bisogna andare oltre. Io non minaccio per convincere qualcuno, io lo cerco di persuaderlo. Aspetto importante della persuasione è che implica sempre un atto di libera scelta, un esercizio di libera volontà. In questo momento è quello che sto facendo io con voi. Io vi sto comunicando delle informazioni. Voi sapete che io vi sto, siete consapevoli di quello che io vi sto parlando, io sono libero di esprimere quello che penso, quello che magari ho studiato, ricercato, e voi, con quello che io vi sto comunicando, siete liberi di fare quello che volete. Però io non vi sto nascondendo niente in questo momento, e quindi in ogni comunicazione noi esercitiamo un certo effetto persuasivo. Questo può avvenire nella psicoterapia, può avvenire nell'addestramento militare, a scuola, nell'educazione. Quasi tutte le attività dell'essere umano contengono nelle interazioni, nelle comunicazioni, un effetto persuasivo. Però si parla sempre di libertà e di rendere esplicito quello che sta avvenendo. Quindi, e persuasione come modificazione di una posizione, della posizione originaria. E poi c'è un altro concetto che rientra anche nella definizione di vulnerabilità, e cominciamo anche un po' a spostarci, che è quello della suggestione. La tendenza ad accogliere in modo acritico le suggestioni, quindi stimoli provenienti specificatamente da altri, in genere dell'ambiente. Acriticità sta ad indicare che il soggetto dice di sì prima ancora di riflettere se gli conviene di dire di no.
Sì. Ah, ok. Sì, allora mettiamo.
La criticità nella suggestionabilità. E, se,
sposto io di là.
Allora, aspetta, spostiamo anche. Scusate un attimo.
No, non l'ha letto. No, mi sa che sta ancora. Vado a lavare. Kingston.
Ecco, Kingston. Adesso sì.
Adesso posso.
Allora spostiamoci qua. Ah sì. Se questo vuoi. Vuole questo?
Sì, devo.
Dovrò accenderlo. Sì, perché però spegniamo questo che non so come si spegne.
Così, così? No, questo non
va. Non va? Nice. O questa è una cosa.
Sì,
ok.
Si andava proprio.
Mannaggia. C'è proprio cosa?
E la manipolazione mentale invece sta ad indicare la slealtà, l'illusione di autonomia. Crediamo di agire in maniera libera e autonoma.
Più distante.
Sì, ma no, non si sente.
Così si sente.
Okay. E anche in questo caso è in una situazione implicita, nascosta, a differenza della persuasione che è esplicita. E il plagio, riprendendo l'articolo del codice penale che è abrogato, sta ad indicare il totale stato di soggezione al potere altrui. Vediamo adesso in quali ambiti relazionali si possono creare condizioni di influenzamento, come una relazione terapeutica, una relazione amorosa, la relazione pedagogica, e relazione religiosa, pseudo-religiosa e nelle comunicazioni di massa. E adesso a volte ci domandiamo come mai ci capita di dire di sì in maniera a volte anche acritica. C'è uno studioso americano, Robert Cialdini, che si è immerso tra i venditori
porta a porta, pubblicitari, e ha scoperto determinate tecniche degli esperti della persuasione per estorcere un sì. Questo che vi sto presentando molto brevemente, poi lo vedremo come può essere usato all'interno dei culti distruttivi. E un primo modo si basa sulla reciprocità e si basa su una potente arma persuasiva, che è regola persuasiva, che è la regola del contraccambio, ovvero siamo tenuti a contraccambiare favori o saluti o qualcosa che ci viene donato o offerto senza che chiedere niente in cambio. Pensate, non so, gli Hare Krishna all'inizio facevano balli e canti per chiedere denaro, eccetera, ma dopo un po' si accorsero che questo non funzionava più e cominciarono a offrire dei libri o mettevano un fiore in mano alla persona, la quale poi si sentiva, come dire, in dovere e nel ricambiare con un'offerta. E poi l'impegno e la coerenza. L'essere coerenti è sinonimo, diciamo, ha una connotazione positiva, quindi una persona coerente, una persona stabile, onesta, equilibrata, mentre chi è incoerente, chi magari cambia spesso opinione o cambia il suo modo di vedere le cose, magari dopo repentinamento a lungo termine, non è visto di buon occhio, diciamo, a volte. Questo è legato alla nostra tendenza a voler essere coerenti con le decisioni prese, quindi siamo, come dire, a volte ossessionati alcuni nel mantenere la posizione presa. Questa coerenza è anche una scorciatoia mentale per evitare, nelle situazioni che ci cadono, di dover riflettere ancora su quanto ci sta capitando, rimettendo in automatico schemi che abbiamo già messo in atto in precedenza. Questi comportamenti automatici possono essere anche sfruttati da manipolatori che vogliono solo ledere il diritto e la dignità degli altri esseri umani. Poi c'è la riprova sociale, ovvero tendiamo a considerare ciò che è giusto guardando quello che accade, quello che fanno gli altri, ciò che reputano giusto gli altri. Qui si crea un altro fenomeno, che è quello dell'ignoranza collettiva. Non so se conoscete il caso di Catherine Genovese negli Stati Uniti, questa donna che venne assassinata sotto gli occhi di circa 40 persone che non mossero un dito, perché c'è sempre l'idea che se nessuno si muove vuol dire che non sta succedendo niente, o che comunque qualcuno prima o poi si muoverà, quindi se nessuno interviene in aiuto di una persona vuol dire che non c'è bisogno. A volte capita questo proprio per una diminuzione di responsabilità. Poi c'è la simpatia, cioè tendiamo a dire di sì, a essere, come dire, condiscendenti a persone che ci sono simpatiche, e quindi gli esperti della persuasione usano diverse tecniche, come la bellezza, la somiglianza, come ad esempio possono entrare in casa, osservare che magari una persona ha tanti quadri e cominciare a dire, inventarsi che anche lui, il padre, il fratello ha dei quadri, e la persona vede che somiglia a lui, è vicina a lui. Queste, adesso spiegarle così, si rende l'idea, ma cercate un attimo di immaginare una persona che si avvicina a voi e si fa piacere in qualche modo con tutte queste modalità. Poi c'è l'autorità. Siamo abituati fin da bambini che obbedire all'autorità è giusto, disobbedire è sbagliato. E anche in questo caso qui, all'interno di determinati gruppi, c'è un'autorità, che è il capo. E poi c'è la scarsità, ovvero tendiamo ad essere attratti più dal rischio di perdere qualche cosa che ve ne è in poca quantità, che più che di giovare proprio del bene in sé. A volte ci capita di andare nei luoghi, nei negozi, vedete qualche cosa, ci dicono, guardi che è questo qui, sono finito in magazzino, non c'è più niente, se lo vuole lo prenda, quando magari invece il magazzino è pieno, è soltanto per venderlo. Questo qui lo possiamo vedere e riportare nella nostra quotidianità, queste stesse tecniche, tra un po' le vedremo, come possono essere usate all'interno dei culti. Vediamo ora che cos'è una setta. Una setta è una parte o frazione di, è un distacco dalla società, è una deviazione dalla cultura di appartenenza, è un'associazione a delinquere, che compie azioni devianti e criminose contro la realtà sociale e l'ordinamento giuridico. Sono da considerarsi come sette vere e proprie, quei gruppi che si propongono come determinato obiettivo la distruzione psichica degli adepti al fine di poterli indurre all'adesione acritica, incondizionata e concreta ad attività che attentino ai diritti dell'uomo e del cittadino, adottando come mezzo principale per raggiungere tale scopo la manipolazione mentale. Quindi la setta, anche se si distacca, ha bisogno di rimanere attaccata in contatto con la società, perché deve osservare e sentire ciò che manca, dove sono i bisogni dei ragazzi, degli adulti, degli anziani. Quindi devono comprendere i timori, gli umori, le aspettative riguardo al futuro, le speranze, i sentimenti, le paure, ed è lì, e è su questo che loro sono attaccati, sono inseriti nella società, perché sono molto attenti a questo, in questo periodo ad esempio il lavoro. Infatti le risposte sono sempre pronte, soddisfacenti, immediate, risolviamo tutto noi, ci pensiamo noi, è facile, vieni con noi. Quindi ci si domanda chi è che viene plagiato, chi è che viene manipolato. Abbiamo parlato prima della vulnerabilità psichica, è quello un elemento. Non esiste però una persona tipo che si fa aggredire dalle sette, quanto piuttosto una persona che presenta una combinazione di fattori che avvengono quasi simultaneamente, come ad esempio condizioni di depressione, di solitudine, transizioni, sentirsi sopraffatti dalle cose che ci succedono e l'incapacità di reagire, soprattutto quando si è soli. L'adesione ad una setta risponde alle esigenze e ai bisogni di ciascun affiliato, quindi di stimoli, di riconoscimento, di essere visti, di strutturazione del tempo. C'è una regola fondamentale ed è molto semplice, che nessuno è invulnerabile. Nessuno è invulnerabile per il motivo che ho detto prima, perché siamo esseri umani. Ed è bello così. Va bene essere anche vulnerabili. Non è quello il problema. Il problema è di chi si approfitta. E chi si approfitta è un criminale. Variabili psicologiche possono essere un antagonismo alla frustrazione di inadeguatezza sociale attraverso l'appartenenza ad un gruppo, che brutalmente ingenera negli adepti la convinzione di essere viceversa importanti, naturalmente solo all'interno della setta stessa. Il carisma dei capi è complementare richieste di potere carismatico da parte di soggetti insicuri. Riduzione dell'ansia attraverso il convincimento acquisito di esistenza ultraterrena e immortalità. Aumento dell'autostima a seguito dell'apprendimento di poteri magici che consentono una rinnovata capacità di determinare eventi e controllare l'ambiente esterno. Soddisfazione di bisogni di dipendenza e sottomissione da parte di soggetti con particolari profili di personalità, opportunità di relazioni interpersonali, anche sessuali, per soggetti con particolari difficoltà relazionali, solitudine e disgregazione familiare, particolare sensibilità alle tecniche di suggestione e di condizionamento operante, quindi rinforzo sistematico di comportamenti utili da parte del leader. E poi c'è anche un altro aspetto, quello della passività e della reattività. Un organismo sano è reattivo, attivo. La passività è il modo in cui le persone evitano autonomia nel sentire, nel pensare e nel comportarsi. Incrocio le braccia, non mi va. comportamenti lassivi come l'astensione. Quindi io mi astengo da leggere gli stimoli che mi vengono da dentro. Sono triste? Non ci faccio caso. O l'iperadattamento. Non penso io da solo, autonomamente, a scegliere gli obiettivi, a quello che voglio perseguire. Voglio conoscere quella ragazza, mi faccio dire da lui come fare. Mi compro un amuleto. Quindi sono tutti messi in atto per evitare una risposta autonoma, per esaudire i propri desideri, cercando invece di raggiungere le proprie mete dentro la struttura di relazioni simbiotiche patologiche. Derogo a te quello di cui ho bisogno, quello che mi serve. Perché devo mettermi, perché devo fermarmi, ascoltarmi, pensare e trovare io delle strategie. I comportamenti passivi, come ho detto ad esempio l'iperadattamento e l'astensione, sono manifestazioni esterne attraverso le quali si esemplano meccanismi interni di svalutazione. Quindi io svaluto la mia capacità. La persona in una situazione di difficoltà e di fragilità svaluta le sue potenzialità, svaluta se stessi, se stesso, gli altri, le situazioni, svalutano gli stimoli, i problemi e le alternative che ci possono essere. Svalutano soprattutto la possibilità di cambiare le proprie capacità personali e le proprie risorse. Le svalutazioni sono tutte al di fuori della consapevolezza. In questo caso qui, quindi, io cerco qualcuno, ho bisogno di qualcuno e mi attacco al fine di creare relazioni simbiotiche che permettono di soddisfare determinate mie esigenze. Nelle sette, la pressione persuasiva è esercitata sia dal singolo, quindi il leader, il capo, sia dal gruppo nella sua interezza. Almeno inizialmente non si ricorre all'uso di droghe o pozioni segrete o violenza o minacce. Si sa bene che, abbiamo visto prima, non c'è nella persuasione, non c'è bisogno, non si arriva a questo, almeno in un primo momento. I capi sanno bene che è inutile minacciare o ricorrere alla violenza. In quel caso lì la persona capisce che è di fronte a un nemico. Lì invece tutto è colorato, tutto è amore. Oggi i programmi che cambiano l'atteggiamento attaccano aspetti essenziali del senso personale del sé, minando la coscienza fondamentale, la consapevolezza della realtà, le credenze e la visione del mondo, il controllo emotivo e i meccanismi di difesa. Le tattiche di programma di riforma del pensiero sono organizzate al fine di destabilizzare il senso del sé, portare l'individuo a reinterpretare drasticamente la storia personale, la sua storia personale, modificare radicalmente la sua visione del mondo al fine di accettare una nuova versione di realtà e causalità. Sviluppare quindi nella persona una dipendenza dell'organizzazione e perciò trasformare in agente schierabile ad essa. Quindi abbiamo determinati tipi di persuasione e di manipolazione, fisiologica e psicologica, come ad esempio l'iperventilazione, i movimenti ripetitivi, il cambiamento di regime alimentare e di riposo, la manipolazione del corpo. Ognuno di questi elementi viene chiaramente incastrato con altri e il capo e il gruppo poi riformulano, danno spiegazioni completamente artefatte di quello che succede. Con i movimenti ripetitivi, quando si balla o si canta o si salta o si lavora fin dall'alba, con un regime alimentare estremamente povero, e avvengono delle serie reazioni fisiologiche che vengono reinterpretate e riformulate dal capo secondo ciò che interessa a lui. Quando una persona magari all'inizio, visto che l'organismo non è abituato, sviene, crolla a terra, il capo andrà lì e dirà: la tua lotta con Satana è iniziata, lo vedi? Questi sono i tuoi peccati che ti fanno cadere a terra. Piano piano l'organismo dopo un po' si abitua e quando la persona dopo un po' accuserà meno queste conseguenze, verrà riformulato come per dire: stai arrivando alla purezza, ti stai salvando, lo vedi che non soffri più. E la persona è lì e ci crede e sta bene, si sente meglio e la pinza si stringe. facevi prestazioni psicologiche, come con tecniche di ipnosi, la revisione della storia personale, la pressione dei pari e il modellamento, la manipolazione emotiva. Brevemente, molto spesso dei membri del gruppo che sono molto più anziani, sono all'interno da diverso tempo, vengono messi di fronte ai maledetti. Facciamo finta che io sono un anziano, voi siete quelli nuovi, e comincio a raccontare la mia storia. Chiaramente è tutta ben costruita. Quindi, come ve la racconto, la storia della mia famiglia? Nel peggiore dei modi, la mia famiglia è stata cattiva, è stata abusante, non sono stato felice, non ho avuto fratelli affettuosi, mamma e papà mi hanno sempre criticato, e invece qui adesso è cambiato tutto, sto meglio. Questo per mandare il messaggio che dentro i confini del gruppo c'è il bene e fuori c'è il male. Insieme a questo c'è tutta una serie di manipolazioni emotive, induzioni di fobie, di paure, fuori è pericoloso, ti arresteranno, morirai. E mentre io vi parlo di queste cose, voi considerate che questo avviene ogni giorno, ogni ora, giorno dopo giorno, quindi la pressione e la trasformazione interna avviene gradualmente, ma in maniera molto efficace, quotidiana, ora dopo ora. Vediamo adesso i criteri elencati in precedenza, come possono essere allacciati e usati all'interno di un gruppo. Abbiamo parlato della reciprocità. Se si accettano le attenzioni di cibo, le attenzioni, il cibo, l'amore offerti dal gruppo, ci si sentirà in dovere di ripagarlo. Adesso, leggo. Una sopravvissuta alla strage di Johnstown scrisse: sapevo che se mi avesse concesso quei privilegi mi avrebbe avuto in pugno. Non volevo essere debitrice di niente. L'impegno e la coerenza. Se ci si impegna con il gruppo e poi ci si tira indietro, si può essere indotti in forti sensi di colpa, paure. La riprova sociale. Attraverso l'imitazione di ciò che si osserva, si ripeterà quel dato comportamento come adatto e atteso dalle altre persone. La persona all'interno del gruppo ha determinate regole, sia esplicite che implicite, osservando quello che capita. Appena entrato viene avvicinato da una persona che lo accoglie e non lo molla un attimo, mandandogli la vicinanza, l'affetto, l'amore e dandogli l'impressione che è lì per lui, come tutto il gruppo. La simpatia, l'essere fatto oggetto di love bombing o di altri sistemi per ricevere più attenzioni possibili, in cui ci si sente desiderati e ammirati, le persone del gruppo verranno percepite come simpatiche e piacevoli, facendoci sentire in dovere di obbedire loro o comunque di non deluderle. L'autorità. Se una persona tende a rispettare l'autorità di fronte a un leader che afferma di possedere conoscenza superiore e una specie di missione nella vita, lo si accetterà come autorità. Infine la scarsità. Non ci si può lasciar perdere questa occasione di appartenere a un gruppo così speciale. Ce ne sono pochi, ma io che ci rimango. In sintesi, le tappe della manipolazione psicologica avvengono tramite il reclutamento, quindi con test di personalità, libri, corsi, conferenze, l'isolamento, quindi il taglio netto con quello che è fuori, quindi la famiglia, le amicizie, la diminuzione della privacy, il lascito di beni, di denaro, l'indottrinamento. Con la complessità della dottrina, spesso le dottrine e le idee sono contraddittorie, sono estremamente complesse, difficili da comprendere. E il mantenimento attraverso manipolazioni emotive, con sensi di colpa, ricatto. E vediamo adesso rapidamente chi...
Quanto tempo...
ancora
parte. Il leader è la persona che per il suo prestigio, la sua importanza e il suo valore gode di uno status molto elevato all'interno del gruppo. Conduce e gestisce le relazioni con i suoi adepti in funzione dei propri bisogni e interessi, inducendoli alla sottomissione e alla critica. Grazie al loro potere influenzano i membri modificando le loro convinzioni e comportamenti. Ciò che rende queste persone così pericolose è la loro instabilità psichica ed il fatto che credono veramente alla loro stessa propaganda. Le caratteristiche del capo sono autoproclamati, persuasivi e affermano di avere una missione speciale, una speciale conoscenza. Tendono ad essere risoluti e autoritari e vengono spesso descritti come carismatici. Accentuano su di sé la venerazione e sono drogati di potere. Le differenze quindi tra un gruppo distruttivo e uno non distruttivo le possiamo riassumere così: i gruppi distruttivi avvengono danni fisici e psicologici, l'espulsione degli averi, la limitazione della libertà, la violenza, l'allontanamento dalla famiglia e avvengono reati. In un gruppo non distruttivo c'è una manipolazione contenuta, una richiesta di denaro congrua, la libertà di poter uscire dal gruppo, di tornare a casa, di vedere gli amici, salutare i genitori, la non violenza, il mantenimento quindi delle relazioni, quindi la legalità. Vediamo adesso in che modo ci si potrebbe proteggere da situazioni di questo genere. Sebbene alcuni gruppi distruttivi tendano a camuffare la vera natura della loro organizzazione, un buon punto di partenza per operare un'adeguata valutazione è l'analisi della leadership, come ad esempio chi è il leader di questo gruppo, qual è la storia della sua vita, che tipo di educazione o occupazione ha avuto prima di fondare il gruppo, se ha precedenti penali, di che cosa è stato incriminato, se è stato in prigione, fare questi tipi di domande. La dottrina di un gruppo dovrebbe essere accessibile a chiunque desideri conformarsi. Spesso la dottrina che il gruppo dichiara in pubblico, dottrina, è ben diversa da quella che realmente invece si vede da fuori. E i segnali di allarme sono molto evidenti, si possono individuare. Come ad esempio un evidente cambiamento di personalità da parte della persona, del giovane, cambiamenti nel modo di vestire e di esprimersi, comportamenti freddi e distaccati, la scomparsa del senso dell'umorismo, l'abbandono di interessi, progetti di vita, hobby, passioni, lasciare la scuola o il lavoro, cambiare nome, trasferirsi. Questo, per carità, ognuno è libero di cambiare. Possiamo cambiare, posso cambiare il modo di vestire, ci evolviamo, cambiamo ogni giorno, ma se il cambiamento è determinato dall'inganno e dal controllo mentale risulterà essere drammatico, drastico, veloce e desterà maggiore preoccupazione quando non viene data una motivazione chiara a questi repentini cambiamenti. Allora lì, senza allarmarci troppo, sì, deve trovare in tutti i modi un canale comunicativo, perché si può parlare, si può avvicinare, ci si può avvicinare per cercare di capire. Mi viene in mente alcuni ragazzi che si avvicinano a determinate mode, la moda del nero. Quando ci si avvicina a tematiche come l'adorazione del diavolo, cambiano proprio i colori della vita dei ragazzi, le magliette nere, e tutto diventa più scuro. E dentro le case si possono notare questi cambiamenti, e le famiglie e i genitori
devono e possono stare attenti, ma senza allarmarsi, perché nel momento in cui si punta il dito, che musica stai ascoltando, o come mai mi vesti così, perché cioè, si rischia di interporre una barricata. Invece avvicinarsi, chiedere, comunicare che cosa succede, che musica stai sentendo, sentiamola insieme, parliamone. Vediamo adesso quali esistono dei luoghi comuni su queste, sulla manipolazione, sui gruppi settari, sui capi. Alcuni di questi sono che il controllo mentale non esiste, e fondamentalmente è vero, perché la nostra personalità non può essere rivoluzionata, sradicata e rimessa una nuova, quella rimane lì, però rimane, come dire, rimane a seguito, dopo tutte le tecniche di manipolazione e di plagio, rimane sul fondo, viene creata, come dire, un'identità di culto che predomina rispetto alla personalità precedente e ne sfrutta le risorse. Nella società odierna tutto è controllo mentale. Da una parte, ad esempio, pensiamo alle pubblicità, cercano di mandare informazioni sui prodotti da acquistare, eccetera. La psicoterapia ha come obiettivo un percorso di crescita personale. L'addestramento militare tende a inquadrare determinate persone in corpi speciali, quindi c'è un addestramento. A volte però, in queste situazioni qui, si può deviare una psicoterapia, può diventare, può trasformarsi in un plagio, in una manipolazione, nell'addestramento militare, sono solo esempi, nell'addestramento militare si può tendere alla spersonalizzazione delle persone, ma queste sono deviazioni patologiche rispetto ad altri obiettivi. All'interno dei culti l'unico obiettivo invece è proprio la manipolazione mentale delle persone. Lui dice che è felice, perché dovrei intervenire? Che è felice, lo dice l'identità di culto che si è formata. L'altra persona è rimasta, l'altra personalità originaria è rimasta sullo sfondo. Lui sta bene dov'è? È vero che inizialmente magari persone che hanno problemi con sostanze stupefacenti, alcol, inizialmente chiudono con queste problematiche, entrano nel gruppo e non hanno più bisogno, sono talmente bombardati di finto benessere, di amore, che lasciano queste dipendenze, ma è soltanto all'inizio che avviene questo, poi dopo i danni sono ancora molto più seri. E infine, un altro pericoloso luogo comune è che non c'è speranza, e invece la speranza c'è, cioè si può uscire, può finire questo, ma come può terminare? E qui io mi avvio verso la conclusione. La speranza di queste famiglie che vivono il dramma, la tragedia di una persona loro cara, chiusa in questa tenaglia, dobbiamo darla innanzitutto noi che siamo da questa parte. E come la diamo? Stando uniti, attaccati, professionisti, è fondamentale la collaborazione. Io sono uno psicologo, io ho bisogno di un sacerdote vicino, di un avvocato, di un magistrato, perché non posso sapere tutto. È necessario e basilare collaborare, perché in queste situazioni qui c'è da fare una cosa, chiaramente sempre nella legalità, essere spietati, cioè è una battaglia e si può vincere quando le famiglie sanno che dall'altra parte c'è una squadra unita, senza attaccarci a cavilli o a problematiche di condivisione, Io voglio sottolineare questo aspetto perché è fondamentale. Si deve lavorare come l'intelligence fa con il terrorismo, cioè come prima intercettano le bombe prima che esplodano, così si deve lavorare. Bisogna entrare nelle scuole e responsabilizzare, collaborare con la polizia, psicologi, sacerdoti, fare una mappa del fenomeno, che è molto difficile sul territorio, perché alcuni gruppi sono ben noti, chiari, altri nascono, sono piccoli, poi si cambiano nome, si dissolvono e si creano sotto altri nomi. È molto complessa come cosa, ma si può fare ed è necessario farlo. Quindi i contributi più urgenti sono una proposta di accettazione di una legge ad hoc, riformulazione dei criteri psicologici per la diagnosi di plagio e protocolli di intervento per il trattamento delle vittime, osservazione diretta delle vittime, studio dei casi trattati, le testimonianze delle persone che hanno avuto questa esperienza è fondamentale, sono loro i primi che possono spiegare bene quello che avviene. Possiamo leggere qualsiasi libro o sentire qualsiasi professionista, loro sono fondamentali, capiamo le vicissitudini di queste persone, ma è grazie a loro se riusciamo bene poi a comprendere che cosa avviene. Meglio di loro non lo può spiegare nessuno, ritengo io. Progetti di prevenzione e di ricerca sociale, accoglienza delle vittime e sostegno psicogiuridico. Qui sulla parte psicogiuridica poi mi fermo nel tempo. Cioè, quindi io con questo ho concluso, ho fatto molto rapidamente questo iter, questo percorso dalla persuasione alla manipolazione. Le tematiche sono tantissime, c'è una ricerca molto dettagliata su determinati tipi di musica, sulle copertine direttamente dei CD musicali, sulla musica rock che è stata accusata, non accusata, ce n'è molto da parlare, c'è molto da ricercare. Ci sono determinate copertine di questi dischi che sono incredibili, più che incredibili sono agghiaccianti. E ve lo dico, io che amo la musica rock, sento dei gruppi un po' strani, ma perché mi piace, punto, non ho tagli, non uccido animali, mi piace la musica, quindi io criticamente vedo chi sto ascoltando, o che cosa dice, mi ci faccio una risata, io, altre persone, in altre situazioni, ci si attaccano, gli adolescenti usano spesso determinati tipi di musica come collante, le bestie di Sada sentivano gli Slayer, e gli Slayer li sento pure io, vado ai concerti di questi gruppi io e vedo delle cose pesanti che mi hanno fatto stare male e non le trovo utili, cioè non vedo il motivo. Però mi riguardo queste persone, questi ragazzi. Quindi non è no, mi correggo, sto dicendo non è la musica, nel senso è vero che determinati contenuti possono anche essere proibiti, evitati, perché ci sono delle vere istigazioni al suicidio, all'uso di droga, all'adorazione del demonio. Ma bisogna anche vedere come vengono accolte, come vengono prese queste argomentazioni, questi tipi di svago, diciamo. Quindi io adesso mi fermo, vi ringrazio per l'attenzione, aspetto poi dopo le vostre domande e di parlare insieme di queste tematiche tristi, gravi, ma che è ora veramente di iniziare a combattere in maniera spietata. Vi ringrazio.
Allora ringraziamo molto. Ringrazio molto il dottor Luca Stefano dell'intervento chiaro dove ha spiegato i vari punti della, della complicata manipolazione mentale, e adesso la cosa più importante è la testimonianza di una persona che è fuoriuscita da un gruppo che, come diceva giustamente il dottor Luca, più che le teorie, più che i libri, più che gli articoli, dirà quello che ha vissuto sulla sua persona. Noi immaginiamo sempre che queste persone siano particolari, che abbiano delle caratteristiche particolari, però è ovvio che questa problematica può colpire qualsiasi soggetto. Siamo tutti, purtroppo, le persone che dal punto di vista teorico possono essere vittime di queste situazioni. Allora, presento il signor Giovanni Ristuccia, che è, ha un gruppo di aiuto SOS Antiplagio a Novara, quindi si è sentito giustamente, mettiti qua, si è sentito in dovere dopo quello che ovviamente ha vissuto sulla sua pelle, di poter avere, dare anche un aiuto alle persone che sono vittime di questi gruppi.
Eccoci qua. Mentre il tecnico sta preparando l'attacco del PC, farò vedere delle slide, volevo fare una precisazione. La mia militanza in un gruppo New Age magico esoterico simil cristiano di un gruppo qua del Piemonte è iniziata tanti anni fa quando avevo dei problemi, poi parleremo appunto di questo, stavo perdendo la vista. E in questo frangente, con il passaparola, mi hanno parlato di un personaggio che era un taumaturgo, avrebbe guarito. Come tutti i relatori, anch'io questa sera sparò delle cose di cui me ne assumo la piena responsabilità. Quindi qualsiasi protesta o pressione che a volte spesso incontro nei miei incontri, sappiate che la persona con la quale dovete rivalere sono solo io, anche nelle opportune sedi. E non ha alcuna colpa né il Gris, di quello che io dico perché non sanno cosa sto per dire, neanche altri attori. Quindi gli organizzatori sono esenti da qualsiasi problematica. Mi assumo io tutte le piene responsabilità. Ecco, il titolo è 7 anni all'inferno e ritorno. 7 anni all'inferno e ritorno sono perché, come Pinocchio, vi ricordate la famosa favola di Pinocchio, un paese pieno di dolci, dolciumi, giochi, è bellissimo all'inizio l'inferno, non è qualcosa di brutto, di pauroso, ma serve per attirare. Poi dopo però Pinocchio e Lucillo hanno cominciato a trasformarsi da esseri umani, diventavano degli asini, degli animali. Ecco qua. Sono senza audio, senza audio. Apro un attimino, scusatemi. Diventavano degli animali. Ecco che quello che succede, quello che io ritengo che mi sia successo a me in questo gruppo settario. Sono problemi tecnici. Va bene, comunque andrò un po' a ruota libera. Stavo dicendo, c'è questa trasformazione dell'individuo, che è una trasformazione lenta, inconsapevole, per cui la persona che entra in un gruppo ritiene di entrare in un qualcosa di buono, di bello, di magnifico, che serve a migliorare se stessi, serve anche a migliorare la propria relazione sociale, sia nell'ambito del lavoro che affettivo, familiare e quant'altro. Una persona che entra in un culto non entra spontaneamente, ma viene catturato. Nelle sette non si entra, si viene catturati, è ben diverso. Perché se c'è una persona che non interessa, per quanti sforzi faccia, non riesce ad entrare in questo gruppo settario. Quindi già il termine entrare è sbagliatissimo, si viene catturati. La cattura avviene, come vi ho detto io, con tante belle proposte, no? Quindi dove ero entrato io si parlava di un mondo cattolico, c'erano le preghiere cattoliche, classiche, gli incontri erano cattolici. Lo stesso Sant'Antonio diceva: se dovete venire da me, dovete prima però fare la comunione in chiesa, dovete stare in chiesa. All'inizio era tutto impermeato di cattolicità e sembrava che questa persona fosse un santo, avesse dei contatti con il soprannaturale, con Gesù, con la Madonna. Si vede? Ecco qua. Quindi andiamo. Sì. Presentazione. Allora, 7 anni di studio all'inferno, studio all'inferno. Sembrava tutto così, ma poi le cose pian piano sono andate via via cambiandosi nel tempo. Andiamo per ordine. Avvicinamento e introduzione al culto. La prima fase è come viene. Lo stato di necessità, dicevo, stavo perdendo la vista. Avevo avuto un grosso trauma a entrambi gli occhi, alla retina, e stavo perdendo la vista. La cosa era seria, era grave, sono andato dai medici, però c'era il rischio che io rimanessi cieco, comunque ipovedente. Questa persona mi aveva parlato, già avevo conosciuto l'esistenza di questo personaggio qua di Torino, che aveva questi poteri taumaturgici, un po' come la Sant'Antonio di Volvera, non so se ve la ricordate qualcuno di voi, e quindi pensavo che con la sua imposizione delle mani il Signore avesse potuto operare il miracolo. E il passaparola che vi dicevo prima. Poi entro in questo gruppo, c'è la coreografia, quindi immagini sacre, Padre Pio, Madonna, Gesù, santi vari, l'estate della Madonna che lacrimava, e questo è il guru che giovanissimo, questa foto con le stigmate, o meglio le finte stigmate che si procurava sulla fronte con una lametta, come poi mi ha detto un suo ex amico, che io sono riuscito a contattare dopo la mia fuoriuscita, perché ho fatto delle indagini personali per capire se sbagliavo o meno, ecco, aveva questa stima, vedete, una forma di croce, quindi un simbolo prettamente cristiano. Lui sarebbe stato un inviato del cielo. Sotto c'è la grotta di Lourdes, è una grotta ricostruita vicino a Vicenza, a Chiampo, sembra proprio Lourdes, ma in realtà non è Lourdes, e lui che celebra lì con i suoi vestitori lunghi, sta celebrando gli incontri di preghiera. Anche a Roma, varie volte è andato in Vaticano, sempre vestito con una specie di saio francescano, quando era ancora giovanissimo, qui è giovanissimo. E qui c'è la statuina della Madonna delle Rose, una statuina che viene da Piacenza, da Mamma Rosa, che non è stata riconosciuta mai dalla Chiesa, anche se tante persone vanno in questo luogo, soprattutto dalla Francia, degli incontri di preghiera molto affollato. E avrebbe lacrimato ben 2 volte. E queste lacrime raccolte in ampolla servivano anche per far messa, venivano dei preti cattolici addirittura dal Veneto a dire messa in questo centro di elevazione spirituale, così come veniva chiamato da Guru. La cattura, come dicevo prima, non si entra ma si viene catturati, intrappolati alla ragnatela. Il love bombing: una persona che si avvicina a un culto ha dei problemi, quasi solitamente sta passando un periodo di stress. Poco fa ho sentito soltanto verso la fine il relatore che mi ha preceduto, ha detto delle cose sacrosante, quindi vedrete che combaceranno. La persona per motivi familiari, economici, sentimentali o di salute, suoi e di altri, hanno bisogno di un aiuto. Allora, come ti presenti in questo gruppo? Con un fardello sulle spalle di dolore e di sofferenza. Perché ti sta morendo il tuo caro, perché tu sei rimasto senza lavoro, perché c'è una divisione familiare molto forte, profonda, perché ti ha lasciato il tuo amato, la tua amata, perché hai perso, ti è morto un tuo caro figlio, il tuo caro papà. Un dolore grande, enorme. Ti avvicini a questi gruppi dove c'è gioia, luce, colori, ragazzi giovani, poi sempre ragazzi giovani, ragazzi e ragazze che ti accolgono col sorriso, ma cos'hai, vieni qua, il Signore ti ha indirizzato sulla strada giusta, vedrai che sarai aiutato, sarai salvato. E quindi questo momento di gioia che si contrasta, questa gioia, questa felicità ovviamente precostituita, che si contrasta col tuo dolore grosso, ti dice: ma allora finalmente ho trovato una risposta, forse qui veramente guariranno definitivamente il cancro del mio amato che sta per morire, della mia amata, forse qui veramente troverò di avere magari una consolazione dal mio figlio, dal mio papà, mamma che ho perso, da mia moglie che mi ha lasciato, potrò riconquistarla. Rafforzamento del senso di appartenenza. Vengono operati quindi poi, dopo questa prima indottrinamento alcolico, cioè bombardamento d'amore, di farti sentire importante, che sei finalmente riconosciuto da delle persone, non sei più una persona anonima, ecco che poi entri in questo giro vorticoso e poco alla volta si creano delle tecniche per rafforzare il tuo spirito di appartenenza, facendoti partecipare di gruppi, di preghiera, degli incontri programmati. Parlo che all'epoca si era pieno cattolicesimo secondo questo gruppo. E poi ci sono gli indottrinamenti forzati, cioè viene insegnata la cosiddetta conoscenza del maestro, del guru, che ti spiega chi è lui. Una volta rivelò di essere la reincarnazione di Gesù Cristo venuto sulla terra per salvare l'umanità, classico questo esempio, perché di reincarnazione di Gesù Cristo per salvare l'umanità sono pieni i testi che parlano appunto di guru e di santoni. Ci spiegò anche come era, cosa significava salvare a poi l'umanità, perché eravamo dei prescelti, quindi dovevamo anche salvare l'umanità, non solo noi stessi. E inizia l'inizio del distacco dei legami affettivi. Tu adesso stai imparando una conoscenza, non sei più quello di prima, devi cambiare le tue abitudini, il tuo modo di pensare. Gli affetti che avevi prima verso la moglie, il marito, il papà, la mamma, gli amici o i fratelli devono essere allontanati, devono essere affievoliti, o meglio annullati, perché adesso devi vivere una nuova vita. Tu hai una responsabilità, devi salvare l'umanità, non puoi più permetterti di avere un sentimento come dicevo io prima. Controllo delle 4S. Per tenere in pugno una persona bisogna controllare 4 stati fondamentali di una persona, che sono i soldi, quindi ecco che ti chiedono: dammi dei soldi, devi partecipare alle spese, sei ormai in questa comunità, devi contribuire, e i soldi erano tanti. Mi ricordo di un ragazzo che pigliava 3 milioni di lire, siamo negli anni 80-90, 3 milioni di lire al mese, e si teneva per lui solo 800 euro, che poi questo ragazzo è diventato un sacerdote di questo gruppo ed è impazzito, ricoverato d'urgenza a Paolo Pini a Milano. Nel 95, dicembre 95. Comunque, uno dei tanti, perché sono stati anche altri casi di problemi psichiatrici molto gravi, oltre al resto. E quindi i soldi. Poi c'è il sapere. Tu devi studiare soltanto i testi che ti dico io. Non leggere altri testi, perché sennò il demonio ti potrebbe ingannare, ti porta in confusione e tu ti troveresti in difficoltà. Quindi devi sentire soltanto quello che insegno io, perché sono io il tuo maestro, sono io che ti do la conoscenza, sono io che ti do la luce. Abbiamo detto i soldi, il sapere, il sesso, il rapporto sessuale in questo gruppo è soprattutto orientato verso l'omosessualità, perché l'eterosessualità è considerata una pratica di magia nera. E quindi il sesso viene usato proprio per poter meglio controllare la persona e anche le sue pulsioni sessuali, giustamente per amplificarle o diminuirle secondo il piacere del santone o del gruppo dirigente. E poi i sentimenti. Non devi più amare la persona, perché quella persona ti distacca dal nostro gruppo, non devi più voler bene i tuoi amici di un tempo, perché queste persone non accettano la filosofia del santone, quindi sono negativi, quindi sono inganni di Satana, quindi allontanati da loro e stai con loro. La persona viene quindi spogliata di tutto, isolata dal contesto sociale esterno. I rituali, le danze sacre e i numeri sacri, si operano tanti rituali. C'è l'invocazione dell'angelo della morte, nient'altro che il famoso angelo che sarebbe passato in Egitto per uccidere tutti i primogeniti egiziani, e lo si invocava per combattere la bestia che già era nata, l'anticristo. C'è un rituale proprio particolare da fare con certe danze. La danza dei quattro elementi, aria, terra, acqua e fuoco. La danza dei quattro elementi serviva per portare beneficio, per portare benedizioni, per portare anche guarigioni. Mi ricordo se si riuniva in cerchio, l'ammalato al centro del cerchio o le foto dell'ammalato al centro del cerchio, e si facevano queste danze ritualistiche con Om e Aum per portare benefici, guarigioni a distanza anche sulle persone. Il cerchio del Kyrie Eleison contro la bestia sarebbe stato un cerchio da... sempre una danza in ginocchio, tutti in cerchio, per invocare il sangue degli innocenti uccisi da Erode durante l'eccidio appunto degli innocenti e mandarlo sulla bestia e sui suoi seguaci, perché già stava imperversando sul mondo. In quel periodo lì c'erano tanti aerei che in America cadevano, perché purtroppo c'erano dei problemi tecnici e economici delle compagnie aeree, e diceva che era proprio l'anticristo che si stava allenando con i suoi poteri medianici per poter colpire il mondo. Sulla terra sarebbero già dei demoni, ci sarebbero già dei demoni con sembianze umane, e spesso c'erano gli stregoni che si trasformavano in insetti per venire a spiarci. Si doveva ammazzare qualche moscone, qualche insetto che dava fastidio, perché si ammazzava la strega o lo stregone. La catena dell'amore era una catena che si metteva tutti in fila, due o tre file, per apportare lode e gloria a Dio, ovviamente al Signore. Ovviamente dall'altra parte della catena che riceveva queste lodi era il santone, il guru. E quindi ogni volta lui aggiungeva qualche altro passo, qualche altra movenza. Talmente complicata fu la cosa che neanche lui riusciva più a ricordarsi come doveva essere fatta. Solo due ragazze del gruppo l'avevano ben impressa nella loro memoria, ma era difficilissima e poi è stata abbandonata. La danza dei numeri, il combattimento finale. La danza dei numeri era una danza che viene usata ancora adesso nei rituali dei matrimoni, che loro chiamano rito dell'unione della coppia, o dei battesimi, che fanno loro due tipi di battesimo, o altri rituali particolari, perché si non fanno altri gli stessi rituali che fa la Chiesa Cattolica, cambiano le terminologie, cambiano un po' qualcosa nella forma, ma in effetti poi la sostanza è quella, compreso l'ostia, no? Che viene consacrata. Una volta era proprio le ostie delle monache ostiari, quelle rotonde classiche, poi è stata istituita un'ostia pentagonale, ma in effetti è uno scimmiottamento della messa cattolica. E il combattimento finale era che appunto c'erano questi demoni, noi avremmo dovuto anche un domani scontrarci fisicamente con questi demoni, e quindi si insegnavano questa danza dei numeri, erano delle movenze di arti marziali per poter prepararci al combattimento. La lingua sacra, dicevo il sapere, no? Ecco, si doveva insegnare. Vedete questa pagina? Sta scritto sopra in alto: tecniche, spazio, spirituali, spazio, della, spazio, comunità, spazio, impegno, perché all'epoca c'era la comunità impegno, un abito azzurro, poi si è trasformata in chiesa della Nuova Gerusalemme e poi adesso c'è un altro nome, perché è facile che si cambino le terminologie per tanti fattori, forse anche per un discorso di parvenza di nome. Va bene, queste tecniche sono più nemmeno che dei simboli che corrispondono a delle lettere, e più nemmeno. Però questo studio applicato di trasformare le parole comuni in questa lingua sacra, che diceva una lingua che veniva dall'alto e tutti quelli che erano illuminati dallo Spirito Santo potevano subito capirla, ecco, si studiava sempre di notte, si prescinde le notti intere su questo studio. Ed è una tecnica, dicono gli psicologi, magari il dottore prima di me potrà meglio specificarlo, è una tecnica per poter già cominciare a controllare la mente, a creare dei disequilibri mentali. Tu scrivi tecniche, ma in realtà non scrivi più tecniche con la T e con le altre lettere comuni, ma lo scrivi con questi simboli. Non solo, ma i simboli corrispondono a dei suoni, che sono diversi con l'alfabeto sacro. Vedete la A, la B, in rosso sulla prima fila a sinistra, la A, la B, la C, come si scrivono. Accanto a quel simbolo ce n'è un altro, vicino alla B per esempio, c'è una specie di tre rovesciato, una specie di E. Quell'altra specie di simbolo con un 9 capovolto sembra sarebbe la doppia B, cioè a fianco sono tutte le doppie consonanti. E i numeri, vedete, 11 per esempio sarebbero 2T, sarebbe un 11, sarebbe 2-1, però si può scrivere anche con l'altro simbolo dove c'è dopo l'uguale, ecco, e via di seguito. Gli zeri sotto, un solo zero, un pallino, due zeri, c'è un pallino e un trattino sulla destra, e poi via di seguito, fino a poter fare numeri complessi, tanti zeri, con questi simboli. Capite già adesso la complessità della cosa. Ecco, immaginate studiare su questo, vuol dire destrutturare in un certo qual modo quello che è il nostro comune modo di comunicare e di pensare, perché la comunicazione è ben importante in questi gruppi. Gli altri non devono sapere. Il nostro modo di comunicare è ben diverso. Dico avanti, mi dici tu quando sto fermando.
Sì,
5 minuti, benissimo. A ogni lettera corrisponde un suono diverso. La T si legge G, la G si legge T. Per cui terra, per esempio, si scrive gemma, si legge gemma, si scrive con questi simboli, si legge gemma. Per cui Maria si dice Ramia, ecco perché alcuni sacerdoti assumono altre note. Questo è l'esorcismo, si facevano tra i riti anche gli esorcismi pubblici, ti dicevo che copiano la Chiesa, no? Esorcismo pubblico, questo è l'esorcismo di Papa Leone XIII, mi sembra che sia, correggendomi se sbaglio, e sta scritto sopra esmofizio, esorcismo. E poi, zonta ivzit pome, e ziapo biznemzi i suoi perifi, cioè significa sorga il Signore sia dispensi i suoi nemici, classico esorcismo della Chiesa Cattolica, detto nella lingua sacra, nel suono sacro. Tecniche di manipolazione mentale, c'è il capovolgimento dei valori sacri e morali, la Chiesa era contaminata, non era più detentrice della verità di Cristo, quindi non si doveva più in Chiesa, e guai a mettere le mani nell'acqua santa, perché era contaminata di tutti i peccati di quelli che mettevano le mani nell'acqua santa. In poche parole, l'acqua santa, la santità di Dio, era inferiore al potere del male delle persone. Istillazioni di paure, fobie e ossessioni. Si era depresso, come ho detto prima, deprivazione del sonno con lo studio notturno, che è una tecnica usata molto in questi gruppi per poter manipolare la mente. Confessioni e punizioni pubbliche, che mi hanno attuato anche queste. Poi, la Madonna era schiava di Satana. La Madonna era l'ozono, si parlava del buco dell'ozono, si diceva che la Madonna stava per andare via col buco dell'ozono, si confondeva tra buco dell'ozono e buchi neri, non sapeva qual era la differenza. Comunque la Madonna era un dio schiavo di Satana, poteva staccarsi dalla terra. Lo scimmiettamento l'ho detto già prima, insegnamenti segreti ai soli sacerdoti, per cui la donna è un essere, tutti gli esseri femminili sono esseri satanici creati da Satana, ecco perché il rapporto sessuale tra uomo e donna è magia nera, pura e chiara, così, magia nera. E la donna non ha sentimenti, non può sentire stanchezza, fame, sete, perché le donne sono dei robot creati da Satana, come tutte le macchine, non possono avere i sentimenti di un uomo, no? Di una persona. Gesù è ridotto a un essere inferiore, Gesù non è capace di insegnare la verità, per fortuna c'è questo santone, il guru, che ci dava la conoscenza. Ce lo spiega in tanti punti, poi se volete ve lo posso anche leggere, ma qui sarà troppo lungo. Dio Padre assente nelle vicende umane, cioè Dio non sa cosa sta succedendo sulla terra, c'è bisogno dei sacerdoti di questo culto per poter tramite i riti dire a Dio guarda c'è bisogno del sole oggi, guarda c'è bisogno della pioggia, guarda c'è bisogno dell'aria, perché Dio purtroppo è distratto sopra le nuvole. La teoria della donna classica l'ho appena accennata prima, la figura femminile come inganno satanico, ecco perché tutte le donne, perché le persone anche impazzino. Io avevo e ho, grazie al cielo, una moglie e delle figlie. Quando mi ha insegnato che la donna è un essere satanico e viene comandata da Satana a distanza e poteva anche uccidermi una donna, perché io avevo fatto una scelta di vita pura, no? Di illuminato. Ecco che io quando dormivo a casa con mia moglie avevo una paura poi di dormire. E in me c'erano questi contrasti di, da una parte il sentimento verso la figlia, la moglie, la mamma, dall'altra la paura, questa è la strega. Questa, quando mi dice ti voglio bene, in realtà sta fingendo, è tutta una farsa, c'è Satana dietro questo momento. Capite il contrasto micidiale che avviene in una persona quando è combattuta tra due sentimenti? L'amore verso la persona forte, verso un figlio, la moglie, e la paura che questa invece è una strega. Mi sto innamorando di una strega, è un robot, è una macchina, non è possibile. Persone sono state ricoverate in ospedale e non una sola. Per questo sono partite anche le indagini della procura di Torino. L'eterosessualità, ce l'ho detto, omosessualità cristica come perfezione. Gesù amava tutti nello stesso modo, anche fisicamente, perché non poteva fare distinzione, se no non sarebbe stato perfetto. Ecco per cui l'omosessualità veniva giustificata. Gli inganni, vado molto veloce. Premesse di preghiere per i bisogni dei fedeli, che venivano scritte, dette pregheremo per te, ma non le ho mai fatte. Gli insegnamenti dei mantri, le cure olistiche, la piramide, le acque miracolose, le pezzuole di stoffa caricate di energia, di prana, in posizione delle mani, pranoterapia, ma la gente continuava a morire di tumori, continuava a avere i loro problemi, poi sparivano, perché in questi culti c'è un grosso turnover, le persone spariscono, non sa perché, perché non hanno trovato nulla, hanno paura o hanno vergogna, non si fanno più vedere. Esorcismi, riti di liberazione, ho detto poco fa. Intervento della magistratura nel 91, primi cedimenti psichici di alcuni adepti, una ragazza aveva visto in altre persone, di tutti i ceffi, che erano dei demoni, che volevano che avevano queste sentenze umane, addirittura nel computer mentre lavorava aveva visto me ed altri ragazzi, però era Satana, non voleva ingannare, ricominciata a dare i numeri, tanto che poi date pure psichiatriche, i genitori avevano denunciato questo santone. Abolizione, è stata abolita la comunità impegno perché era stata tradita da questa ragazza e quindi poi è stata creata poi la chiesa di Nuova Gerusalemme. State tirando del maestro, il maestro ogni tanto dava i numeri, impazziva, urlava. Mi ricordo una volta siamo andati a Lourdes, era stato un attimo in sosta, ma proprio così, bruciate tutte le Bibbie, non le voglio più vedere, sono un demonio, sono il Satana. E succedeva anche, qui ho parlato dello spirito di vino distaccato, perché quando bevevo qualche grappino di troppo, gli piace molto la Nardini gialla, è una chicca questa, quando beveva un po' di troppo, poi gli appariva in lui qualche spirito, faceva un medium, chissà perché, sempre personaggi di un certo rilievo, non era mai, più sono di Napoli, si sentono mai un generino esposito che faceva il netturbino magari, no, tutti personaggi di un certo rilievo. Una setta all'ombra di Maria Spiegliatrice, qui siamo nel 92, i giornali già parlano, c'è qui via, vicino alla Maria Ossidiatrice, adesso mi sfugge il nome, c'è questo centro, via Biella, ecco. Via Biella, c'hanno un'altra chiesa qui, ma sono anche del Veneto, c'hanno anche collegamenti all'estero, adesso sono ingranditi, per carità. Inizio della crisi interiore, 2 anni di calvario, con botte, percosse, ingiurie e isolamento, perché cominciamo a mettere in discussione il maestro. A un certo punto in me si è accesa una luce, non so come, non me lo chiedete, per cui riuscivo a capire che stava contraddicendosi e glielo facevo notare. E lì venivo punito. Primi dubbi e contrasti con Santone, altri casi di sacerdoti adepti con stati psichiatrici e loro ricoveri di urgenza, già ho detto prima, punizioni continue, stato di profonda sofferenza, riduzione di incarichi, non potevo più avere l'affitto. Nel 93 avviene il primo allontanamento, poi ritorno, così con la tecnica della bastone della carota, vai, poi ritorna, poi vieni, fino a che io finalmente sono andato via del tutto e hanno creato l'aura del maledetto traditore, per cui anche mia mamma mi hanno detto che mi hanno visto mentre consumavo un rapporto sessuale con una adepta davanti alla chiesa di San Michele qui alla Falchera. Quando gli ho fatto vedere a mia mamma sul sagrato della chiesa, ho detto mamma guarda dove è la zona. Come può una coppia, anche fosse stato vero, come potevo io mettermi qui in una zona che chi è di Torino lo sa, no? Una zona di spacciatori, no? Di drogati, in mezzo alla strada. Qui mi hanno visto che io consumavo un rapporto, ma ti rendi conto che è impossibile, avrei trovato ben altri posti, va bene. Comunque, la liberazione, dico soltanto questo perché siamo usciti fuori. Il forte stato di possessione grosso mi portò a credere che ero posseduto dal maligno. Appena fuori uscito stavo malissimo, psicologicamente ero uno straccio. Ho avuto un incontro con Don Giuseppe Capra, esorcista qui di Maria Auxiliatrice, il quale mi ha fatto la sua giusta controllo e mi ha detto: tu non hai bisogno di me, c'è di là un medico, che era poi Giorgio Gagliardi, hai bisogno di lui, comincia a parlare con lui, perché ero pieno di paura, pieno di sicurezza, non ho mai messo piede in un cimitero, perché era negativo andare in un cimitero, anche 2 anni dopo sono fuoriuscito, ce n'è voluto prima che vincessi questa mia fobia. E poi ho fatto la mia ricerca sul passato di questo santone e ecco, no, torniamo un attimo indietro, soltanto questo, e ho scoperto che avevo ragione. Tutta colpa di quella setta. Questo è un omicidio, suicidio di Valdagno, un suicidio. Il marito ammazza la moglie e lui si suicida nella camera di 2 bambini all'ora di 3-6 anni. Siamo nel 95. La moglie stava per lasciare il marito. La moglie era sorella di uno dei sacerdoti di questo culto e aveva espresso questo volere fino a che si sono creati dei contrasti. Il marito a un certo punto ha ammazzato lei e si è suicidato anche lui. Quel giorno lì ci sono stati 3 funerali, uno al cimitero secondo il culto di questo gruppo, un altro del marito in chiesa e un altro soltanto con i fiori in un'altra chiesa della moglie, perché era nipote di un monsignore. Grazie, scusatemi, ma mi fermo.
Per chi lo desidera, qua, se volete, ci sono dei fogli tratti dal sito della diocesi, dove appare l'ufficiale, quindi sul sito della diocesi, appare la scomunica del cardinale Poletto riguardo a questa persona, se no può vederlo direttamente nel sito della diocesi. Io ringrazio Giovanni Restuccia che ha fatto questa interessante testimonianza e poi se volete sono tranquillamente a disposizione nei siti e passerò al prossimo relatore, che è altrettanto importante e interessante, che è David Murgia di TV 2000 ed è presentatore della trasmissione Vade Retro, mentre stanno sistemando l'insieme delle cose. Volevo porre l'attenzione a questo libretto della Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna, Religiosità Alternativa, Sette Spiritismo. La Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna si è sentita in dovere di dover redare un piccolo opuscolo per i fedeli per poter aiutarli in questa situazione. Io mi auguro che tante altre diocesi possano essere invogliate a fare questa abbracciare questa iniziativa, perché è estremamente importante. È importante che i fedeli vengano assolutamente informati su questo. Grazie. No, ma devo mettere questo.
Buongiorno, sono David Murgia, intanto vi attendiamo il tecnico.
Se preferisci il...
Sì, c'è, cioè, sì, grazie.
Aiuto.
Non sta più qua? No, è così.
No? No, neanche. Sì. Ai ai ai.
Prendi la mia. Buongiorno, sono Davide Murgia, sono un giornalista, faccio questo programma per la TV della Conferenza Episcopale Italiana che si chiama appunto TV 2000. Sinceramente è una gabbia di matti, ma matti veri, e adesso vedremo anche perché, ovviamente parlo degli attori di cui parliamo, a parte la testimonianza del signore che mi ha preceduto, sono quasi sempre tutte così, infatti non hanno neanche troppa fantasia, sempre lo stesso modello, lo stesso rituale, le stesse modalità, anche gli stessi errori, il paradosso è anche questo. Volevo tanto fare prima di tutto un accenno al satanismo, perché anche questo è, secondo me, una cosa molto curiosa. Quando ho cominciato ad occuparmi di satanismo, pensavo che sì. Prego, se il tecnico può venire un secondo, le do una chiavetta, perché il computer del signore che mi ha preceduto ha poca batteria, quindi non possiamo utilizzarlo, dobbiamo utilizzare quello vostro, per intenderci. Grazie. Dicevo, parliamo di satanismo, no? E alla fine mi chiedevo, ma esistono veramente? Sono leggende? Non lo so, perché poi alla fine nessuno li ha mai visti, nessuno li conosce, o se si conoscono sembrano leggende e quant'altro. Poi però vedo, non 8 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, ma una settimana fa, il caso di Saluzzo. E io, allora un momento, no? Saluzzo, paese, provincia, cittadina, provincia di Cuneo, problemi con una scuola, suicidi un po' strani, un professore che molesta, almeno questa è l'accusa della procura, ragazze che si scoprono altro su questo diario, insomma, simboli che non dovrebbero avere o comunque disegni particolari, la pista è quella satanica, ovviamente tutta in fase di indagine, bisogna vedere poi se verrà confermata dalla procura. Allora vado ancora un po' più indietro, siamo sempre in zona e penso alle peste di Satana, no? Sì, un po' di musica rock, qualche droga, qualche cosa un po' così, alla fine sei corpi sotto un bosco. Allora, no, non può essere, no? Cioè, deve scattare qualcos'altro. Vado ancora dietro e penso, no, a due ragazze che accoltellano con 15 coltellate una suora, in nome sempre di Satana. Forse ancora un altro caso, vado a vedere due amiche che impiccano l'amica, perché è cattolica. Ma, forse nel nostro mestiere si dice tre indizi fanno una prova. Le prove ci sono, ormai mi sembra che ci siano. Vado ancora avanti e indietro e penso a questo straordinario caso, giornalisticamente parlando, del mostro di Firenze, o meglio dei mostri di Firenze, no? In cui tutto sembra al contrario di tutto. Ricordavo sempre in un'assemblea che disse qualche tempo fa di cose curiose che personalmente sono andato a ricercare visionando i verbali dell'epoca della polizia, di Stato e dei carabinieri, in cui si trovano addirittura denunce nei confronti della moglie dell'ambasciatore americano, quindi la moglie dell'ambasciatore americano, accusata di aver trafugato, rubato in casa di Pacciani. La moglie dell'ambasciatore americano va a casa di Pacciani per rubare, non mi sembra molto coerente. Insomma, e fatti del genere. Ora, in cosa, una cosa ho imparato, e l'ho imparata a spese di quei poveretti che alla fine ci hanno lasciato la pelle, no? E che i reati legati al satanismo, satanismo quello vero, reale, sono uguali a quelli della mafia, stessa efferatezza. Esistono, e questo non si dice mai, mi dispiace, spero di poterne approfondire, esistono addirittura un fenomeno, il fenomeno del pentitismo satanico, cioè persone che fanno parte di un gruppo e che decidono di fuoriuscire. Okay, il caso per esempio di Michela, non so se l'avete mai sentito, Michela fuggita dal diavolo, no? Quella storia allucinante che sembra veramente un film di fantascienza, quando invece è realtà. Quindi persone che decidono di uscire e raccontare tutto, raccontare appunto l'inferno quello vero. Una provocazione, no? Il punto alla fine è sempre lo stesso. Quando si viene a capire che si è fatto tutto per colpa del diavolo sostanzialmente, e questo viene portato poi in tribunale, no? Perché poi alla fine il movente è stato Satana, io sono l'esecutore del movente Satana, come ci si comporta? Cioè come fa un giudice poi a condannare il diavolo? Non può, neanche ci crede, no? Questa è un'altra cosa simpatica, neanche ci crede, non può condannarlo. E quindi alla fine il paradosso è che magari, senza saperlo, tante persone che sono soltanto gli esecutori, no? Alcuni reati vengono portati in galera, in prigione, e pagano anche per il mandante, e questa cosa mi fa imbestialire. Oppure come ci si avvicina al satanismo? Satanismo, mamma mia, cose strane, rituali, vilipendio e quant'altro. Come adesso vediamo se ci riusciamo, come ci si avvicina al satanismo? Beh,
si vede qua lo schermo questo.
Basta, ci si può, insomma, si può fare. Come ci si avvicina poi al satanismo, no? Perché poi alla fine anche di questo parliamo, ci deve essere appunto una trappola, un qualcosa che riesce a prendere persone, riesce a convincere, perché è contro natura, questo è il punto, è contro natura credere e fare il male, è contro natura, non possiamo dire che è naturale, no, è contro natura. Quindi occorre necessariamente qualche cosa. È vero, e questo lo so, faccio un programma televisivo sul satanismo, so bene che il diavolo affascina, questo è vero, il diavolo affascina, il diavolo fa audience, no? Io ne so qualcosa in prima persona, però è contro natura credere, o comunque non credere, perdonatemi, emulare il male, è contro natura andarci incontro, non dovrebbe essere così. Eppure accade, ecco lì qua, mi fatto rinnovare, grazie. Accade, vi faccio vedere come accade e dove accade. Se vi spegnete la luce, per favore, grazie. Se mi apre la cartella, per favore.
Sopra.
No, la Torino va da questi. Video in AVI, che è più semplice. Batteria quasi scarica. Abbiamo il PC forse del collega.
Nel senso che è senza caricatore.
No, vediamo un altro PC, un altro. Vediamo. Allora intanto magari andiamo avanti e poi torneremo su come è possibile avvicinarsi, insomma, a quello che è contro natura. Il satanismo, lo ripeto, è un fenomeno raro, anche se diffuso, difficile da capire, anche da contrastare, ma è molto simile a quello di cui parlavamo prima, cioè alle, per alcuni versi ovviamente, alle sette, ai culti distruttivi. Perché dico questo? Perché la premessa è questa: tutto è manipolazione, tutto, no? La pubblicità, qual è la pubblicità? No, manipola l'acquisto, no? L'acquisto del prodotto, eccetera. Esiste addirittura un ente pubblico che è l'Antitrust, che contrasta, ha come obiettivo quello di contrastare il messaggio ingannevole della pubblicità. Questo però non esiste, questo tipo di struttura non esiste per quanto riguarda la manipolazione delle menti. È incredibile, ma è così, come esiste, non c'è niente. O meglio, c'era il reato di plagio, è stato depenalizzato, quindi non c'è più, e per tanti motivi, non ci interessa adesso far polemica, e tutte le persone che sono state condannate, perché guru, o presunti guru, santoni e quant'altro, sono stati condannati non per plagio, che non esiste, ma per altri due reati, che sono ancora per fortuna presenti nel codice penale, che non sono stati quindi depenalizzati, sono quello di riduzione in schiavitù e circonvenzione di incapace. Questi due reati, va detto, che sono molto complicati da dimostrare, ecco perché anche la lentezza delle cose, sono molto complicati, per cui anche quando si riesce finalmente in via definitiva a condannare qualcuno, ci vuole tempo. Se c'era il plagio magari era tutto più semplice. Ah sì, grazie. Video in AVI, così facciamo prima.
Sopra?
Sì, grazie. E lei è il primo, grazie. Lascialo così, sì. Ok, come si avvicina al satanismo? Questo è il punto. Come si fa ad avvicinarsi al satanismo? Vedete. Che cos'è? Roma, via Casilina. Due mesi fa, tre mesi fa, la mostra del satanismo, dove a Roma pubblica. Vabbè, ma chi è che va a vedere cose del genere? Ma non lo so, chi ci andranno? Famiglie con bambini. Adesso li facciamo vedere. Famiglie con bambini. Cos'è che uno, chi è che può comprare cose del genere? sembra un film, chi può comprare? Famiglie con bambini. Questo è il primo passo, la banalizzazione dell'esoterismo, la banalizzazione del male, la banalizzazione del diavolo sostanzialmente. E tutto è appunto, è tutto lucente, tutta luce, tutto fatto bene, un supermarket, è vero proprio. Così è il primo passo ovviamente, no? Ovviamente con tanta mercanzia di ogni tipo, no? Il libro, il libretto, non so se questo l'abbiamo usato delle camere nascoste, quindi adesso vedete un po' di un po' movimentare, ovviamente non facevano, non si facevano entrare quelle telecamere, no? E troverete anche molti libri sugli angeli, gli angeli. Perché gli angeli? Che c'entrano gli angeli? Gli angeli purtroppo, quella visione di angeli c'entra un po'. E finisce con questo spettacolo. È uno spettacolo molto interessante, ovviamente sempre in orario pomeridiano con le famiglie a seguito. Ecco, questo. Ovviamente vi abbiamo risparmiato il finale di tutta questa robaccia, no? Torniamo quindi ai nostri, ai nostri culti, no? Ai culti distruttivi. Adesso vai lui, però atmosfera 724, se mi dici,
no?
Poi mi assisti, scusami, non voglio degradarti.
No.
I culti distruttivi, cosa sono questi benedetti culti distruttivi? Un giorno mi arriva per caso un'email in trasmissione e mi si dice, guarda, io sono un tizzeccaio, ho un problema perché non riesco ad uscire da un gruppo. Che gruppo è? Immaginavo che sono i gruppi, insomma, che conosciamo. No, è un gruppo un po' particolare. Dico, beh, ma che succede in questo gruppo? La solita lista delle promesse, no? Sarai meglio, vincerai, non ti devi preoccupare, non avrai, insomma, le solite stupidaggini. E mi ha detto, guarda, io voglio uscirne, ti dico dove siamo, vieni a vedere quello che fanno. Perfetto, era quello che aspettavo. E siamo andati, ovviamente sempre con delle camere nascosta, poi vi dirò di chi parliamo, a vedere, questo ragazzi, a vedere che cosa sono e che cosa fanno. Perché sono anche interessanti, secondo me, dal punto di vista sociologico. Guardate, questo è un battesimo di un ragazzo. Già, questo è le musiche, vedete, questo è l'originale. Adesso poi dicono di spegnere le gambe. Guardate anche il simbolo delle gambe, leggermente filo nazista. Di spalle è battezzato in neofita, la preghiera, ovviamente poi hanno poca fantasia, rubano tutto ciò che riguarda il cristianesimo, no? Quindi l'acqua, lo vedo molto contento, questi sono i loro guru, e uno dice, ma di che cosa parliamo esattamente, no? Perché poi a me mi incuriosiscono, perché dico, come fai a convincere le persone a credere a queste cose? Devi avere veramente una persuasione enorme.
Molto poco.
altri contributi poi con audio importante. Allora, detto, lasciamo così. Insomma, queste sono, ecco, il signore è anche molto folcloristico, il padre, no? Elohim, questi nostri creatori, noi secondo la dottrina di questa e anche in confessione di questo gruppo, noi siamo stati creati da questi Elohim e che ci hanno creato sostanzialmente, ecco il disco volante, prima o poi ci verranno a prendere, io chiamo sempre come si fa a credere a queste cose, va bene? E soprattutto loro sono tornati alla ribalta qualche tempo fa, non so se ve lo ricordate, con la clonazione, no? Sono loro quelli che ti danno in ballo la clonazione, insomma, degli esseri umani, perché non clonarli, eccetera. Sono molto pericolosi, soprattutto per chi ne esce, cosa io non immaginavo, perché vedendo le facce d'angelo non sembra, sono molto pericolosi invece, ci dicono, fanno male veramente, forse come qualche altro gruppo che magari come qualche altro gruppo che conosciamo. Volevo andare avanti, se magari arriva il tecnico, perché al di là delle testimonianze, no? Poi il contatto diretto è sempre quello più importante, no? Perché non è mai filtrato, è immediato. E allora, sempre casualmente, mi è arrivata una mail, questa volta da un massone, no? Io quando sento massoni non capisco mai di cosa parliamo esattamente, perché parliamo di lobby semplice, d'accordo? Proviamo? Lobby semplice con lobby semplice, insomma, andiamo in Toscana, ovviamente non la richiamava, e chiedo se è disposto a raccontarci che cosa succede, se succede qualcosa nella massoneria. No, se mettiamo massoneria. Grazie, grazie. Massone. Sentite cosa raccontano. Ovviamente è un po' di lui. Da quanto tempo è nella massoneria?
Più o meno 10 anni.
Perché si entra nella massoneria?
Si entra nella massoneria per voler ricercare qualcosa che non si trova esternamente.
Massoneria e cristianesimo vanno d'accordo o sono contrapposti?
In realtà non sono contrapposti. Nello scenario comune sembrerebbe che siano contrapposti, ma non lo è, assolutamente.
E secondo lei perché la Chiesa Cattolica scomunica chi fa parte della massoneria?
Perché la Chiesa Cattolica non accetta tutto ciò che va al di là della conoscenza imposta. Noi siamo dei ricercatori di conoscenza comune.
Ecco, questa è un'altra cosa che mi manda in bestia. Quando la conoscenza è di qualcuno, non tutti ne hanno accesso. La conoscenza è tutto lì, punto, no? È la conoscenza, il sapere, lo diceva il signore precedentemente, no? Il sapere. La conoscenza non è per tutto il mondo, come invece è il messaggio evangelico, il messaggio di Cristo, no? Il cristianesimo è per tutti, no? No, è solo per pochi. E quei pochi, guarda caso, i famosi 144.000, sono loro, eccoli.
Da non confondersi con occultismo.
E praticate l'esoterismo all'interno delle vostre sedute?
In minima parte viene applicato l'esoterismo, ma non è l'esoterismo applicato nelle sette.
E in che forma viene applicato l'esoterismo?
Viene applicato un esoterismo rituale che ci è stato tramandato dai nostri antenati.
Per esempio, se si possono fare degli esempi?
Il solstizio, una delle feste più importanti.
I vari solstizi?
I vari solstizi.
Uno o il solstizio?
Il solstizio.
Quando capita?
Capita da prima.
E in questa occasione cosa succede?
Si festeggia l'arrivo poi della primavera, quindi stiamo addentrandoci in quello che è il cambiamento.
E secondo lei questo non è paganesimo?
Assolutamente no, perché è fatto da una cerchia ristretta di persone che amano discutere di quel momento insieme.
Che grado ha all'interno della massoneria?
Non posso purtroppo rispondere a questa domanda, non sono maestro, sono oltre il maestro.
Quanti gradi esistono?
Esiste il primo grado, che è l'apprendista, fino ad arrivare al 33°.
Ed è vero che appunto per entrare al 33° grado ci serva, occorra un sacrificio umano?
Assolutamente no. Gli ultimi gradi della massoneria sono gradi amministrativi.
Puramente amministrativi?
Assolutamente, non si raggiungono per una bravura personale, ma si raggiungono perché si riescono ad avere dei riconoscimenti nel mondo tali da poter ricevere l'ultimo grado.
Quindi sostanzialmente più si è in grado di incidere sulla vita sociale di una città, di una regione, di un paese.
Per importanza.
Per importanza e quindi anche per importanza economica.
Assolutamente no, è un'importanza letterale e culturale soprattutto.
Si chiama loro.
Cosa succede durante le vostre sedute? Cioè pregate, leggete, cosa fate?
Si lavora su concetti, ogni fratello studia un concetto, lo scrive, lo divulga, i fratelli da lì traggono delle conclusioni.
Perché secondo me nell'immaginario collettivo la figura del massone, la patente della massoneria è sempre associata all'idea di centro, appartenente ad un centro di potere, ad una lobby, ad un qualcosa di occulto ma che incide sulla società.
Perché tutto ciò che non si conosce viene ghettizzato.
Questo non è un cialtrone, perché poi ovviamente abbiamo fatto delle verifiche, purtroppo ci crede veramente anche e pratica questa sua fede, tra virgolette, religiosa. Continuiamo con le sette, no? Ci si entra, ci si esce, si spende, questo è un altro tema, secondo me è importantissimo. Quanto costa? Non solo in termini di dolore, di sofferenza, di affetto, quanto costa economicamente uscire o entrare in un gruppo, no? C'è il caso clamoroso, no? Quello della, per esempio, della chiesa di Scientology, no? Che ha comunque, secondo chi è fuoriuscito, ha dei costi da mantenere, no? Per i famosi corsi di conoscenza, che ritorniamo sempre lì alla conoscenza. Qualche tempo fa è venuta a mancare la signora Maria Piacattini, forse qualcuno la conosce, cugina del famoso imprenditore che si era suicidato. Questa signora era l'oppositrice principale di Scientology. Noi l'avevamo intervistata quando era in vita ovviamente e la facevamo parlare soltanto di Scientology. Invece, mettendo a posto quel nostro archivio, abbiamo trovato solamente le cose meravigliose che lei dice non su Scientology, ma sulle sette in generale. Perché poi alla fine lei ovviamente era diventato, suo malgrado, il punto di riferimento per tutti coloro che volevano fuoriuscire da qualsiasi posto. Sentite cosa dice.
Era un Scientology, si promo Scientology.
Il discorso è far vedere che tutto quello che dentro luccica, che tu avrai una vita migliore, che tu sarai una persona migliore, che tu non avrai più malattie, che tu vincerai nella vita.
E crea un deserto intorno.
Il deserto intorno. Il deserto si crea man mano che la persona entra nella setta. Si crea il deserto perché ci sono gli amici che non vogliono saperne, c'è la famiglia che non lo vuole sapere. E invece di aiutare la persona, ce n'è uno su 10.000 che dice apri gli occhi, attenta, gli altri preferiscono scansarsi.
E poi vivono anche i familiari stessi un dramma.
I familiari è un dramma. È un dramma perché nelle sette, nei gruppi, nei culti, esiste la cosiddetta disconnessione. Che cos'è la disconnessione? Non frequentare persone che sono contrario. Io ho avuto un caso di una mamma che aveva il figlio che era, e lo posso dire, nel testimone di Geova, lei era uscita, il figlio si sposava, lei non poteva andare al matrimonio, ce l'ho portata io. Ci sono gruppi che addirittura, e questo lo so di positivo perché me l'ha detto una persona che è stata dentro e che faceva questo lavoro, leggono i necrologi la mattina per avvicinare le famiglie.
Cioè, vanno sul giornale a leggere chi è morto.
Esatto.
Per poi avvicinarsi ai familiari del defunto.
Quello è il momento. Qui una persona è più debole. Una morte, un divorzio, una perdita grave di lavoro, un abbandono. Questi sono i momenti in cui la persona è più debole.
Quanto le costava la sua presenza?
A me? Sì. Il milione è 240.000 dollari.
Quindi più o meno un milione
di
euro. Ok. Questi sono soldi che lei ha.
Ho dato a Scientology.
Ok. per i vari passaggi.
Per fare i vari passaggi. Che, essendo uno staff, io avrei dovuto avere tutto gratis.
E invece?
Ma dai, tu c'hai i soldi, tu paghi e quello che dovresti avere tu lo diamo a un'altra persona.
Perché lo dico brutalmente, come è potuto accadere?
Ero scema, perché c'era mia figlia che mi diceva mamma rimaniamo, mamma andiamo avanti.
Sua figlia era effettivamente più serena, più felice, mi spiace avere questo.
Mia figlia era più serena, più felice.
Chiedo, sì.
Ma sai, mia figlia aveva poi sposato uno scientologo, quindi sì, era serena, felice, morta di AIDS, 29 anni, quindi tanto serena, tanto felice dove è.
Quindi senza la volontà della persona interessata non se ne esce.
Da una setta, da un culto, da una religione, falsa religione, non si esce col piede, bisogna uscire con la testa. Una persona che esce da scientologi, dai testimoni di Geova, da qualsiasi posto, da satanismo, da qualsiasi cosa, non può uscire solo col piede, deve uscire con la testa. Perché una persona che la tiri fuori e ne esce solo con i piedi, alla prima disgrazia, torna dentro. La persona l'ha fatta uscire con la testa, deve ragionare sul fatto che lì non sta bene e quella non è una cosa buona. La gente va tirata fuori mentalmente, perché uno che esce fuori, perché esce dalla porta dell'organizzazione, non conta niente. Uno deve uscire convinto mentalmente che quello è sbagliato.
Esistono degli elenchi di adepti di...
ce li hanno loro, però non sono elenchi che lei può andare a consultare.
Parliamo di scientologi.
Lei non può consultare, lei consulta e vede solo quello che vogliono farle vedere. Quello che non vogliono farle vedere non lo vedrà mai. E mi crede, sono stati 9 anni in America, quella che viene chiamata la meta della perfezione tecnica, che è uno dei posti più importanti al mondo per scientologi. Ho visto cose che non avrei mai voluto vedere. No, ho visto persone tenute lì fino alle 3 di notte che avevano un bambino piccolo, mamma, papà e bambino di 6 mesi che chiedono là, tenuti lì fino alle 3 di notte per farli pagare quei servizi, non farli tornare in Italia, farli pagare quei servizi, ma tu devi pagare, telefona alla tua banca, telefona, cioè, avrei voluto vederle, quelli discutinati, non abbiamo più soldi, non ce la facciamo, non abbiamo più soldi, fateci andare in Italia, Italia li prende, no, non è in Italia, il telefono è qui, e se lì dalle 9 di sera alle 3 di notte, io queste cose non le voglio vedere.
Cosa si chiede se fa fare le fondature?
Rischiando
insieme queste nuove fondature.
Lui ha preso da
Seneca.
È un mix di filosofia greca, di Corano, di Vangelo, di Veda. È tutto mescolato insieme, messo il mix. Fatto girare, fatto la religione.
È meglio, se si vuole diventare ricchi, è meglio inventarsi una religione, diceva Papa. Andiamo avanti. Soldi, tanti. Maria Pia Gardini, poveretta, ha veramente lasciato tutto quello che aveva a Scientology, la sua famiglia è diventata povera, tutti sono diventati poveri, tutti, e lei è morta anche in estrema povertà. Andiamo avanti. 7 gruppi culti esistono anche nel cristianesimo? Lo so che pensate tutti allo stesso gruppo, ma non sono loro sono quelli buoni, no? Quelli nuovi movimenti, sono ottimi movimenti. Però, al di là dello scherzo, esistono anche dei gruppi che si tacciono per essere cattolici, cristiani, che a me personalmente hanno causato molti problemi e che sono contento che nuovamente la conferenza episcopale dell'Emilia Romagna ha di nuovo condannato come fuori dalla Chiesa. Perché? Per i cosiddetti, anzi che abbiamo il nome, i cosiddetti cattospiritisti. Chi sono questi cattospiritisti? Ogni comprensione umana per loro ovviamente lo capisco, posso immaginare. Sono persone che si riuniscono tutte insieme, hanno come unico, per pregare si riuniscono, però hanno come unico denominatore
verso un figlio, e questa è una cosa tragica ovviamente, e pregano gli angeli, i santi, Dio, la Madonna, con preghiere cristiane, pregano invocando questi defunti, e, attenzione, qui arriva il problema, e registrano queste presunte voci in un registratore, che risentono quello che hanno registrato ed escono delle frasi. Questi sono movimenti talmente grossi che non vengono più fatti privatamente o in modo familiare. Esistono delle vere e proprie convention, ok? Fatte dentro, non chiese, non parrocchie, ma hotel come questi. Metafonia. Guarda che cosa va.
Tantissime persone affollano questo convegno del Movimento Speranza. Siamo a Cattolica, località dell'Emilia Romagna. Qui si sentono le voci dell'aldilà. I cari estinti parlano attraverso i registratori, suoni che diventano voci e ricordi di persone che non ci sono più. Tanta gente qui si affranca dalla disperazione e tutto sembra luccicare. Basta davvero poco.
Cosa occorre per fare la mia? Allora, una volta si parla.
Insegna come fare a catturarli, in che modo? Con la fede e la speranza. Metafonia è la tecnica di captare, mediante l'uso del registratore o anche della radio, frasi non provenienti dall'ambiente circostante e che si suppone provengano dal mondo ultraterreno. E l'oltretomba, in questo modo, sembra essere meno distante, meno lontano. Figli persi a causa di un incidente d'auto, familiari morti per cause naturali. Il buon ricordo sembra diventare tangibile, prende forma. diventa una voce, un sussurro, e su tracce audio come questa nascono riflessioni, paure, voci, appunto la speranza di essere ancora con loro.
Nell'elenco. Allora, mi dice il suo nome.